non so se ci ho fatto caso anche lei, ma proprio all'inizio c'è stato un prima che partisse la sigla
c'è stato
2-3 secondi e poi è partita la sigla. Ci ha fatto caso?
Sì, sì.
Uno, perché a lei non scappa niente, due, perché era difficile non farci caso.
Sì, anche.
E secondo me quella roba lì non è stata casuale.
Partisse.
Cosa?
Sembrava che non partisse.
Sembrava che non partisse, proprio non avrei saputo dirlo meglio. Ma non penso che sia stato casuale. Penso che sia stata un'azione, adesso non vorrei chiamarla militare, anche perché è un po'... questo è il momento degli eufemismi, quindi potremmo trovare tutto un giro di parole per chiamare in un altro modo. Però probabilmente un attacco concertato da parte dei tenori e dei baritoni, che ricordiamo sono tuttora mobilitati in uno sciopero ad oltranza in polemica con i due o tre amici del professor Santoro. Non ci sono state novità nel corso delle ultime settimane, quindi lo sciopero continua per fortuna, grazie alle nostre difese informatiche, siamo riusciti a sedare, a bloccare a monte l'attacco dei tenori e dei baritoni, e quindi possiamo cominciare. Buongiorno ascoltatori, buongiorno professore, solita densa puntata piena di dazi, e ci arriviamo di qui a poco, ma intanto però rassicuri me e rassicuri soprattutto i nostri ascoltatori. La chat per distruggere il capitalismo che avete lei, Pichetti, Luciano Canfora e Varoufakis, ha una password sicura o è 123456 come quella che ha messo Pitexet?
No, abbastanza sicura.
Ce la dica per capire se è veramente sicura. E se no come facciamo? Dobbiamo andare sulla fiducia.
Ma se la dico...
Ma poi la cambiate.
La fine di... No.
Sì, la cambiate. Hai dimenticato la password, le mandano una mail e poi la cambia.
Ma una volta, però non sono sicuro, era Karl Marx 1990.
Ah, nel 91 era Karl Marx 1991 e via così, in modo da mantenere sempre aggiornata e sicura la password. Bravi. Mi raccomando, tenetela sempre sott'occhio, perché poi saltano fuori i vostri piani segreti. Ce l'avete ancora quel vecchio piano di sbarcare in Maine con le piroghe per prendere Wall Street alle spalle?
No, assolutamente no.
Ah, avete aggiornato anche i piani?
Era una...
uno spoiler, un piccolo spoiler sui nuovi piani.
No, era un gioco, non credo. Non c'erano mai stati veri e propri piani, non si gioca sui piani, solo analisi.
Ho capito, però era bello attaccare il main con le piroghe, a me era sempre piaciuto, soprattutto controllate di non aver inserito per sbaglio Calenda, che sennò poi va in TV e vi fa giustamente un culo così. Occhio, peraltro, che con le chat non si scherza, notizia della notte, pensi professore, la notizia della notte è che una chat delle mamme ha aggiunto per sbaglio l'Ayatollah Khamenei e ha rivelato così all'Iran anche loro Lorenzo ha molta tosse e un po' di febbriciatola. Bisogna stare attentissimi. Con le chat. Usate anche voi gli emoji come tipo i pugnetti malzati?
No.
Siete molto seri. Va bene. Allora, arriviamo al dunque. Oggi è facile immaginare quale possa essere il dunque, ma ci arriviamo attraverso un obiettivo che ci dobbiamo dare. Cioè, questi sono momenti in cui van bene i principi, van bene i valori, va bene l'etica, ma bisogna essere, come dire, nel kit di sopravvivenza, bisogna avere due soldi, perché sennò sono cazzi, no? E quindi dobbiamo fare, secondo me, come Scott di Green Bay. Sai chi è Scott di Green Bay?
No, questo...
Neanch'io, però deve essere probabilmente un sedicenne brufoloso del Wisconsin. Scott di Green Bay, pensi e pensate ascoltatori, è il primo che ad aver ricevuto $1 milione in contanti per aver firmato la petizione contro i giudici attivisti del Wisconsin.
Il famoso premio.
Bravo, è l'American PAC, la simpatica iniziativa sostenuta e credo anche pensata da Elon Musk. Tu firmi contro i giudici e poi ogni mese, se vieni estratto, come è successo a Scott di Green Bay, porti a casa $1 milione.
Beh, $1 milione per una firma.
Non fa schifo, eh? Si può anche firmare con i giudici attivisti del Wisconsin. È tipo il Vinci Salvini, non so se se lo ricorda. Il Vinci Salvini, ma al posto di vincere Salvini, vinci i soldi. Tra l'altro il concorso potrebbe essere...
È decisamente più interessante, diciamo.
Sì, senza dubbio, anche perché potrebbe essere ulteriormente sviluppato. $1 milione se vinci la petizione, se firmi la petizione così come è adesso, $2 milioni se firmi la petizione e fai arrestare un venezuelano, $10 milioni se firmi la petizione e fai arrestare un venezuelano che ha bruciato una Tesla. A quel punto con $10 milioni, vabbè, ti hai sistemato più o meno per tutta la vita. Restate sintonizzati comunque che il 1 aprile ci sarà la prossima estrazione e quindi vedremo dopo Scott del Wisconsin, che vergogna, chi sarà il prossimo estratto. Tutto questo per dire che cosa? Innanzitutto che oggi invertiamo totalmente l'ordine degli addendi e lanciamo subito il quiz odierno del giorno delle locuste, perché quiz a tema, vogliamo sapere colui che dà ritmo al gioco a estrazione, colui che dà il ritmo al gioco, ai giochi a estrazione. Scrivete, 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 chiamate, 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 in palio $1 milione messi a disposizione da Picchetti, il professor Di Stefano, Luciano Canfora e Varoufakis tutti insieme. Prego.
Come no, dico, sì, sicuramente.
A proposito di automotive.
Beh sì, perché allora c'è lo scatenamento in attesa, innanzitutto in un panorama come quello economico internazionale non c'è ancora adesso una chiarezza precisa su come verranno applicati questi dazi, sicuramente sulle eventuali auto importate già assemblate, cioè pronte per la vendita, ma su tutta la parte componentistica c'è un caos assoluto, regna il caos, perché in termini complessivi i dazi dovrebbero incidere nella parte della produzione in cui il produttore ha componenti rilevanti provenienti dall'estero. Quindi sostanzialmente l'applicazione sarà abbastanza complessa per capire dell'assemblamento delle vetture che avviene per esempio negli Stati Uniti, quant'è la componente che arriva dall'estero. Allora il New York Times questa notte, e l'abbiamo trovato questa mattina, ha fatto un'analisi, la prima analisi molto approfondita su chi vince e chi perde tra le grandi case automobilistiche. Alla luce di questa ipotesi normativa, vince sicuramente Ford, perché è il più resiliente al tema dell'importazione anche delle componenti, perché l'80% dei suoi veicoli venduti negli Stati Uniti sono costruiti e realizzati con componenti americane sul suolo americano, e quindi solo un 20% rischia di essere, come dire, colpito dagli eventuali dazi. Al secondo posto c'è Tesla, che viene data da tutti come un altro vincente, perché produce le vetture negli Stati Uniti, ma Tesla, a differenza della Ford, ha un grosso problema, perché quasi il 40% della propria componentistica arriva dall'estero, e quindi potrebbe essere anche Tesla, seppur in misura minore, colpita dai dazi. Va male invece per General Motors, e questa è una parte un po' una sorpresa, ma il più grande produttore americano ha costruito negli ultimi anni degli stabilimenti in Messico, propri stabilimenti in Messico, dove oggi vengono prodotti per esempio alcuni dei modelli dei pick-up più di maggior successo sul mercato americano, come lo Chevrolet Silverado, apprendo dal New York Times, e il 40% appunto delle vetture che vengono vendute negli Stati Uniti arrivano dal Messico. Ugualmente va male per Stellantis, soprattutto per la componentistica, anche se Stellantis negli Stati Uniti gode degli stabilimenti di Chrysler che sono stati rilevati a suo tempo a 0 euro da Marchionne dal fallimento di Chrysler, E va discretamente per Toyota.
A proposito di Stellantis, non so se le risulta, ma ieri ho incrociato il tweet di un blogger che si occupa di automotive, un blogger americano, che diceva che Stellantis avrebbe offerto fino a $72,000 ai propri dipendenti per dimettersi a causa dell'incertezza economica. Stellantis offre riscatti volontari ai dipendenti della United Auto Workers in più di 20 stabilimenti a Detroit e Toledo.
Ah, però, quindi già un impatto immediato di riduzione del personale, di fatto.
Poi magari questo qua è un cialtrone, non lo so, l'ha scritto su Twitter, chiedevo a lei.
No, secondo me è assolutamente ragionevole, perché appunto nell'analisi che viene fatta dal New York Times su appunto l'approccio, diciamo, non ortodosso alle tariffe, alla guerra commerciale, si evidenzia come sicuramente nel breve periodo ci sarà un impatto negativo non solo sui consumi, di questo ne abbiamo parlato, le vetture, allora le stime di stamattina sono che il costo medio di una vettura negli Stati Uniti potrebbe aumentare a partire dall'introduzione dei dazi tra 5 e 10 mila dollari su un valore medio di 49 mila, quindi ovviamente si scaricherebbe molto sul consumatore finale con una contrazione delle vendite, ma anche questa contrazione delle vendite potrebbe avere un impatto molto rilevante anche dal punto di vista puramente occupazionale, perché come sappiamo il comparto anche negli Stati Uniti è uno di quelli che ha maggior intensità di lavoro, di operai, insomma.
A proposito di cose che leggevo, potremmo fare quasi una bella rubrica intitolata "A proposito di cose che leggevo", Trump ha fatto una telefonata al CEO, mi sembra, di General Motors per dirgli: uè, amico, non aumentiamo i prezzi, però.
È impossibile, come fa?
Appunto, siccome il suo problema adesso è l'aumento dei prezzi.
Cioè, l'aumento dei prezzi.
Pare che stia telefonando agli amministratori delegati delle case automobilistiche statunitensi per dirgli: no, però non aumentiamo i prezzi.
È vero che si può scegliere, come dire, di incamerare una parte dell'impatto dazi, riducendo ovviamente il margine e gli utili, questo è evidente, però con una percentuale così alta, il 25%, risulta molto più difficile, e in più è venuto a mancare l'altro elemento che aveva caratterizzato i primissimi giorni dell'amministrazione Trump, cioè il dollaro, invece di rafforzarsi, si è molto indebolito, quindi da questo punto di vista all'effetto dazi si somma all'effetto cambi, che rischia di mettere ulteriore benzina sul fuoco agli aumenti, perché con un dollaro debole ovviamente tutte le importazioni e comunque l'economia americana, lo sappiamo dai dati, è fortemente in deficit, aumenteranno di prezzo, e questo si scaricherà ovviamente sui consumatori.
Intanto mi permetto una comunicazione di servizio alla redazione e al professor Santoro in attesa. Prima ci avevano passato in anticipo il professor Santoro, ha detto: no, aspettate un attimo, adesso è arrivato il momento di richiamarci il professor Santoro. Vedo che ci sono le antenne dritte dall'altra parte, mamma mia, che reazione pazzesca da parte della redazione, grazie colleghi, grazie amici, tra poco lo sentiremo, ma intanto proseguiamo, prof.
Proseguiamo con l'impatto italiano. Allora, l'impatto sulla filiera italiana è importante, perché oltre a esportare componenti per 1,2 miliardi, dobbiamo considerare le aziende italiane che vendono a costruttori tedeschi, che a loro volta producono in Europa e che poi esportano negli Stati Uniti. Questa stima aggiunge almeno 1 miliardo di esportazioni verso la Germania. A queste si aggiunge 1 miliardo di euro di esportazioni verso il Messico, che ha un valore quasi raddoppiato. No, non era stato considerato, ma negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, molte aziende della componentistica italiana, Brembo, Pirelli, Eurogroup, Proma, eccetera, hanno installato impianti produttivi in grado di soddisfare la domanda messicana degli stabilimenti, per esempio di General Motors, a cui facevamo riferimento prima, oltre che ovviamente la domanda locale, e anche queste potrebbero essere indirettamente colpite dai dazi imposti da Trump. Il complesso appunto porta a 3,2 miliardi di attivo. Come dicevi tu, questi 3,2 miliardi di attivo sono in parte una perdita di guadagno che potrebbero scegliere le imprese accettare per non perdere quote di mercato, quindi incamerano i dazi, oppure, come abbiamo detto, scaricano sulla filiera.
Abbiamo il professor Santoro.
Sì, perché noi poi di fronte a questo volevamo ragionare appunto sul fatto che mentre la Cina e l'Unione Europea in questi anni sicuramente hanno avuto un surplus commerciale molto importante e quindi devono fare i conti con questa guerra, in Europa dobbiamo fare i conti con le scelte della Germania che, per rispondere anche alla guerra commerciale, come dicevamo la scorsa settimana, ha scelto di aumentare la propria il ricorso al debito, ma questo non può non avere degli effetti sull'insieme degli altri paesi, perché quello che si può permettere la Germania non se lo possono permettere altri paesi europei. Quindi la domanda è: cosa dovrebbe fare a questo punto l'Europa, se deve fare qualcosa?
Sapendo che il professor Santoro è un personaggio, come dire, fumantino, rivolgiamo a lui l'appello che Giorgia Meloni ha appena rivolto a tutti i partner europei, ovvero di non rispondere in modo istintivo, ma di riflettere. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno.
Raccoglie
buongiorno.
L'appello della Premier?
Certamente.
Certamente.
L'invito alla riflessione è sempre opportuno e
sempre.
Ancora di più in questo momento di grande caos e di grande confusione sotto al cielo, perché stanno succedendo tantissime cose e capire le conseguenze oggi di queste cose è obiettivamente difficile. Per esempio, Andrea diceva giustamente, la decisione tedesca sta cominciando a generare tutta una serie di commenti e di osservazioni sul piano macroeconomico, capire come questa interagirà con quello che sta succedendo, per esempio che cosa stimolerà in termini di politiche monetarie da parte della Banca Centrale Europea, non è semplice. Quindi dobbiamo cercare di attenerci a quello che sappiamo. Quello che sappiamo è che la Germania ha preso questa decisione di cui parlavamo la scorsa settimana, di rivedere il freno al debito, di investire, di darsi la possibilità, diciamo così, di investire soprattutto in difesa, superando a debito la quota dell'1% del PIL che la Germania investe oggi in difesa, che ha faticosamente, diciamo, raggiunto negli ultimi anni. Quindi la domanda ovviamente da porsi è cosa possono fare gli altri paesi, e in particolare guardando al nostro. A me pare che ci siano degli elementi abbastanza chiari, cioè la Germania può permettersi in un certo senso di fare quello che ha fatto, perché è un paese che dovrebbe concludere il 2025 con un rapporto debito-PIL di poco superiore al 60%. Pochissimi altri paesi sono in questa condizione, nessuno tra i grandi paesi, noi siamo quasi al 140% di rapporto debito-PIL. Quindi mi sembra difficile che di per sé un meccanismo del genere possa essere esportato in altri paesi. Mi sembrerebbe ancora più discutibile farlo a livello di singolo Stato per, come fanno i tedeschi, per finanziare le spese della difesa, sia perché in Italia, per esempio, le spese per la difesa sono state in linea in realtà con la media europea, cioè poco più dell'1% del PIL in questi anni, mentre ripeto che in Germania sono stati per anni al di sotto di questa quota, sia perché le esigenze dei paesi sono diverse. Quindi se esiste, nella misura in cui esiste, perché francamente nessuno l'ha capito, un progetto di difesa europeo, solo la Germania, probabilmente pochi altri paesi sono in grado di autofinanziarselo. Gli altri paesi hanno bisogno di strumenti di debito comune, altrimenti non sono in grado di finanziarlo. Anche perché hanno esigenze diverse, appunto, e qui non voglio passare per benaltrista, però se noi guardiamo alla situazione italiana e guardiamo ai comparti di spesa pubblica, così come sono classificati da Eurostat, che ne classifica 10 categorie e poi fa il confronto tra i diversi paesi, l'Italia non è indietro rispetto agli altri paesi europei, per esempio nel comparto della difesa, è indietro sul comparto della sanità e dell'istruzione. In sanità noi spendiamo, dati due anni fa, il 6,5% del PIL contro il 7,3% medio europeo, e in istruzione spendiamo il 3,9 contro il 4,7 medio europeo. Quindi se è vero che questa manovra tedesca apre finalmente dei pertugi, diciamo così, di flessibilità nel rigorismo, nella linea dell'austerità perseguita negli ultimi 20 anni, e se questi spazi si aprono per l'Italia, forse sarebbe il caso che l'Italia investisse in questi settori piuttosto che in difesa.
Anche perché i dati di diverse ricerche che abbiamo ripreso più volte evidenziano come un euro speso in difesa porta allo 0,7 come impatto sul PIL, perché va quasi tutto verso l'esportazione, a differenza per esempio di quello che succede oggettivamente in Germania, dove c'è un impatto leggermente positivo.
Sì, poi bisognerebbe anche chiedersi, ma questa è una considerazione forse più geopolitica generale, quanto il riarmo dei paesi europei è funzionale in realtà al disegno di Trump. Anche di questo abbiamo già parlato, cioè esportare la spesa per difesa dagli Stati Uniti agli altri paesi, sapendo che una buona parte di quella spesa poi andrà ad alimentare le industrie di armamenti americane, cioè esattamente quello che vuole Trump, per cui potrebbe essere assolutamente qualcosa di funzionale al disegno americano. Però questa è una considerazione di altro tipo. Io, rimanendo sui numeri, penso proprio che la strada tedesca da un lato sia, appunto, come ha scritto, mi segnalava il professor Di Stefano, anche Blanchard su X recentemente, è una buona notizia sicuramente, perché apre una strada. Però dentro quella strada ogni paese europeo deve andare nella direzione che è opportuna per lui, e per a noi non, a me non sembra che per noi quella strada scelta dai tedeschi nell'uso del debito sia quella corretta.
Voi vi dite, mi segnalava Blanchard, come se tutti sapessero chi è Blanchard, ma al netto di chi sia Blanchard, mi permetto di osservare che forse l'Italia in questo ambito potrebbe perlomeno ottimizzare quello che ha già fatto. Per esempio, se ci dovessero attaccare da Oriente, potremmo tirare su il Mose per fermare l'invasione. Che ci sono sempre quelle belle scene che, col Mose che viene su, e tutti che dicono, avete visto il Mose che ha fermato tutto quanto. Per esempio, potrebbe essere tirato su il Mose per fermare l'invasione di Jeff Bezos. Avete visto che viene a sposarsi a Venezia?
No, non l'avevo visto.
Dal 24 al 26 di giugno si sposa a Venezia e praticamente sequestra la città per 3 giorni. Ha prenotato 5 hotel e tutti i taxi della città. Cioè, non è il grande imprenditore americano, è il Calboni americano. Calboni ne aveva prenotati 12 di taxi per andare all'ippopotamo, e Jeff Bezos tutti i taxi della città. Ogni giorno invita 250 ospiti diversi, e quindi attenzione a Venezia, 24-26 giugno, città invasa. Da Jeff Bezos.
Però io chiederei chi è il Fantozzi, perché Calboni prenotava i taxi ma li pagava Fantozzi, quindi io vorrei sapere poi chi paga, se li paga lui o...
Come sempre, li paghiamo noi, taxi di Jeff Bezos!
Non era quella la domanda, sicuramente non li paghiamo noi, probabilmente li pagherà l'azienda Amazon, probabilmente. Indirettamente. Comunque Olivier Blanchard è un economista, uno dei più grandi viventi. È stato per lungo tempo il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, quindi è sicuramente uno di quelli che ha una visione sugli aspetti economici con degli spunti interessanti.
Le segnalo però che già 30 secondi fa il professor Santoro ha detto va bene. Quando dice va bene, significa che si è già rotto le balle, e sta per mettere giù, che c'ha da fare.
Sulla notizia di Bezos viene lo sconforto, però ahimè credo che nessuno si stupisca più di sentire però questo tipo di notizie.
Però lei nel suo piccolo, quando si è sposato, ha fatto cose simili.
Sì, certo.
Va bene, parliamo la settimana prossima, magari.
Sicuramente.
Grazie, professor Santoro.
Grazie.
Saluti alla signora, arrivederci. Abbiamo 42 secondi intensi per fare un bel trailer di quello che arriva dopo nella seconda parte.
Allora parleremo proprio delle reazioni europee. Formalmente dovrebbero essere esplosive, ma in realtà stanno dicendo trattiamo, non si capisce bene come si faccia a dire trattare con Trump, visto l'approccio, ma parleremo di questo, insomma, dei tentativi europei di rispondere con qualche contromisura.
Oggi l'abbiamo lanciato in apertura, lo rilancio in chiusura, lo sveleremo poi in apertura di seconda parte, il quiz odierno del giorno delle locuste, il nome di colui che dà ritmo al gioco a estrazione. Ci sentiamo tra poco, la linea, dopo la pubblicità, va al giornale radio. Le 8:36 minuti, comincio qui la seconda parte del giorno delle locuste e oggi stiamo ricordando Raffaele Mastro a 5 anni dalla sua scomparsa con le canzoni di quell'Africa che era il suo mondo amatissimo. E questo era un super classico di quando io arrivai a Radio Popolare, si chiamava Banchiero, lui era Moricante. Ciao Raffa! Banchiero Moricante alle 8:39 minuti nel ricordare e salutare il nostro amico Raffa Mastro a 5 anni dalla sua scomparsa.
Grandissimo, grandissimo saluto. Gli occhi di Mastro erano...
Io devo trovare assolutamente, me lo sono ripromesso visto che l'anno prossimo compiamo 50 anni, una registrazione meravigliosa in cui Raffaele, credo fosse a Sansone, non mi ricordo perché, per quale motivo, doveva cantare nella vecchia fattoria e non era in grado di cantare nella vecchia fattoria perché nella vecchia fattoria fa c'è il cane Bau, cane Bau, cacca cane Bau, e lui non ce la faceva, c'è il cane Bau Bau Bau, è tipo un quarto d'ora di tentativi in diretta, un momento immenso di radiofonia per provare a cantare nella vecchia fattoria. Devo trovarla assolutissimamente bene. 8:40 minuti, la prima cosa, nessuno ha risposto correttamente in modo esatto al quiz odierno del giorno delle locuste.
L'hai fatto troppo difficile,
ma va, è facilissimo. Sì, colui che dà ritmo al gioco a estrazione. Diciamo che colui che dà ritmo al gioco a estrazione ha avuto a che fare anche coi Beatles. Ecco, più di così non posso dire. Riprovate, cari amici, nel frattempo avete sbagliato, avete risposto cose tipo Mambo.
Bingo Drummer.
Oppure lotterista
o bongo, io sono un bongo,
ecco, cose così, no, tutte sbagliate. Ce la potete fare. Colui che dà ritmo al gioco a estrazione ha avuto a che fare anche con i Beatles. Da dove ricominciamo intanto la nostra scaletta del giorno?
Eravamo in chiusura della prima parte, che
eravamo al matrimonio di Jeff Bezos, che aveva requisito Venezia,
che ha requisito l'Europa cerca appunto una via di trattativa. Il commissario al commercio Maros Sefcovic è andato a Washington, ma non ha portato a casa nulla, perché è quasi impossibile in questa fase a intavolare una trattativa, viste le dichiarazioni di Trump. Qualsiasi misura, contromisura europea provocherà una reazione pesantissima, con l'incremento dei dazi fino al 100%. Per esempio sui vini europei. Così Sefcovic è volato a Pechino, dove ha incontrato il vice premier Li Feng. La Cina si è subito offerta come sponda contro il protezionismo e l'unilateralismo USA, ma la Cina, a differenza dell'Europa, diciamo che ha già fatto i conti e sta già facendo i conti da un po' di tempo con i dazi cinesi, non avendo risultati di gravi compressioni delle proprie esportazioni verso gli Stati Uniti. Sappiamo che ormai negli ultimi 8 anni sono stati applicati dazi anche molto pesanti verso merci cinesi esportate negli Stati Uniti, ma il deficit commerciale non è cambiato e il flusso delle esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti è rimasto immutato. Questo perché probabilmente, come evidenziavi tu sull'auto, in modo strategico le imprese cinesi hanno incamerato gran parte dell'effetto dazi, riducendo i prezzi dei propri prodotti e quindi riducendo i margini, quindi portando sempre più bassi i risultati in termini di profitto. E questa è una chiave strategica che evidentemente la Cina può fare, avendo una direzione totale dell'economia e dell'industria cinese.
Mi riconnetto solo per un secondo al tema dell'automotive, perché c'è un'ultima ora di questa notte che racconta che Trump ha appena graziato Trevor Milton. Se lo ricorda Trevor Milton?
No.
Non so se ne avessimo parlato. Comunque, per chi non lo sapesse, Trevor Milton era stato condannato a 4 anni di carcere, l'accusa ne aveva chiesti 11, per frode sui titoli e per frode telematica. Lui era il fondatore di Nikola, scritto con la K, una casa di camion elettrici quotata in borsa, valutata al suo picco 130 miliardi. Mentì agli investitori affermando che Nikola aveva costruito un pick-up da zero, che avevano sviluppato le proprie batterie, avevano creato un semirimorchio che funzionava benissimo e che in realtà sapevano che non funzionava. Morale, aveva fatto perdere milioni e milioni di dollari agli investitori, rischiava fino a 11 anni di carcere, gliene avevano dati 4. Stanotte Trump
l'ha graziato. Bisognerà prima o poi fare l'elenco di tutti quelli che sono stati graziati, sì, perché sono numerosissime. Nel frattempo c'è questo fenomeno segnalato pochi giorni fa, e cioè che i super ricchi americani sono loro ora che portano i soldi in Svizzera per proteggersi dalle incertezze causate dal nuovo governo, che è abbastanza curioso, no? Vi ricordate la nuova Golden Age americana annunciata da Trump? Però i super ricchi dopo 2 mesi sono in fuga, in particolare verso la Svizzera. Secondo i grandi gestori patrimoniali, l'ultima volta che si era registrato questo periodo di vero e proprio deflusso di finanziario era stato il 2007-2008, quando c'era stato il fallimento di Lehman Brothers. Quindi diciamo che questa fase delle decisioni trumpiane sta avendo lo stesso impatto della crisi del 2007-2008, almeno sul comparto finanziari sui super ricchi.
Invece, in mezzo al disastro globale che stiamo raccontando, oggi sono le 24 ore, decide di aprire, anche giustamente per certi aspetti, con un disastro localissimo che è quello delle rottamazioni. Ricordiamo che nella borsa della resilienza governativa c'è sempre una bella rottamazione, un bel condono da portarsi dietro in caso di tempi difficili.
Sì, l'analisi è impietosa. Dalle quattro rottamazioni decise dal 2016 erano attesi 111,2 miliardi, il conto finale porterà gli incassi a 48,2 miliardi, il 43,3% del dovuto. Per l'altro, cioè i 63 miliardi, bisognerà riprovare con gli strumenti ordinari. Questi sono i dati appunto raccolti dal Sole 24 Ore. Complessivamente, forse questo è anche molto interessante, in 9 anni di sanatorie sono stati cancellati 100 miliardi di debiti verso il fisco. Questo è il condono, diciamo, nel senso di vero e proprio stralcio e annullamento. A pagare pegno sono stati soprattutto l'INPS e gli altri istituti previdenziali, che nel falò degli stralci hanno visto bruciare 49 miliardi di euro, mentre l'erario ne ha rinunciati a 26,78, i comuni hanno detto addio a 9,9 miliardi. In proporzione ai loro debiti, perché la tagliola ha cancellato rispettivamente il 16 e il 15% delle cartelle, la perdita per lo Stato di gettito potenziale è stata di circa il 10%. Questi sono alcuni dei numeri riassunti in modo molto ampio da Sole 24 Ore, che fa anche una bella tabella suddividendo, diciamo, il debito fiscale cancellato per governo, e quindi viene fuori che i crediti che sono sfumati ammontano per 28 miliardi a Renzi, per 12,9 al governo Gentiloni 2, per 39,8 al governo Conte, primo e secondo, e 81, ben 81 al governo Meloni, perché la rottamazione è il consuntivo stimato in base ai tassi di decadenza che sono stati registrati finora, ma la massa principale è sicuramente l'ultima, quella del governo Meloni.
Intanto non so lei, ma io avrei volendo un vincitore
qua. Anche qua sono con un po' di critiche, perché dicono, sì, un paio dicono che è brutta la risposta, non gli piace.
È brutta la risposta?
Sì.
Perché?
Non lo so.
Ma cosa vuol dire? Ma perché è brutta? Che motivino, che spieghino.
Adesso glielo chiediamo.
Ma quale sarebbe la risposta?
Bingo Star.
E dove sta?
Non lo so.
Perché è brutta? Un paio
hanno scritto Bingo Star è brutto, non so. No. Ti dico anche, adesso se la ritrovo ti dico il nome, devi dare
No, ma non mi interessa il nome, mi interessa la motivazione, ma perché è brutto?
Daniele, ma Bingo Star è bruttissima.
Bruttissima?
Sì.
Bravo Michele. Okay.
No, Daniele.
Daniele. Ah no, Michele è quello che ha vinto.
Michele è quello che ha vinto, io qua avevo a Ale e Andrea, che sono i primi che hanno risposto. Andrea Bianchessi e Ale.
Ale? 8?
Andrea Bianchessi le 8:41.
Attenzione, allora primo lui. Però facciamo che non...
anche Ale alle 8:41.
Però facciamo che non vale.
Non vale addirittura.
Perché è bruttissimo.
No, ma
sei d'accordo? Io manderei tutto a monte.
No. No, poveri, scusami, gli altri hanno risposto. No, per una non puoi dire che non vale, dai.
Ma come funziona, come i due tre amici del professor Santoro?
Ma sempre Trump, scusa.
Allora, no, comincia lo sciopero ad oltranza anche del quiz del giorno delle locuste.
Ma no, per favore.
Andiamo avanti. Restiamo sulla local o torniamo global?
No, restiamo un attimo sul local, perché in queste vicende, diciamo, legate ai dazi, si perde completamente l'attenzione su quello che sta accadendo nelle imprese e nella finanza italiana, e così ieri c'è stato un vero e proprio balzo del titolo TIM, che è cresciuto del 5%, perché l'ipotesi di un rafforzamento di Poste nell'azionariato di TIM ha subito suscitato interesse. Poste è salita, anche Poste a Piazza Affari. Il gruppo aveva comprato il 9,81% di TIM da CDP lo scorso febbraio, in uno scambio di quote che aveva portato Cassa Depositi e Prestiti ad avere il 3,78% di Nexi. Nel frattempo Vivendi il 21 marzo aveva venduto il 5% di TIM e adesso l'ipotesi è che Poste possa acquisire sempre da Vivendi un ulteriore 10% e salire ulteriormente in TIM. Questo sarebbe un rafforzamento e forse finalmente un ingresso societario più stabile rispetto al blocco prodotto dal contenzioso in corso storico con Vivendi. Il CDA ha approvato questa ipotesi di, appunto, il CDA di Poste di salire nel azionariato di TIM e si sta facendo strada anche un ingresso di Iliad, la società di Xavier Niel, l'operatore telefonico cresciuto molto rapidamente partendo dalla Francia, che potrebbe affiancare Poste e in questo con il favore del governo.
Provochiamo.
Sì.
D'accordo, da sempre un po' un provocatore.
Sì, sì.
Allora, provochiamo i Bartezzaghi all'ascolto che si lamentano perché è bruttissimo, facendo un altro quiz al volo che non era previsto, sullo stesso tema, ancora più brutto, ma decisamente più brutto.
Ok.
Celebre romanzo dedicato alla schiavitù e alla cinquina. Se volete rispondere, è ancora più brutto di quello di prima. Che provocazione che abbiamo fatto. Invece volevo dire una cosa: c'è Bacchetta che ha questo maglione di un color giallo che è lo stesso giallo che aveva il cicciobello che avevo io a casa quando ero piccolo, e quindi mi verrebbe da abbracciarlo adesso appena esco
appena
la trasmissione.
Puoi farlo appena
finito. È una specie di Madeleine cromatica. Va bene, andiamo avanti perché abbiamo 4
andiamo
minuti e 50
rapidamente con la vicenda BPM, cioè l'offerta pubblica di scambio di Unicredit sul banco BPM. Il tono dell'amministratore delegato di Unicredit non è più così determinato. La partita, secondo Unicredit, rimane aperta, non c'è una grande volontà di rilanciare economicamente e poi ci sono c'è il timore che il governo possa alla fine giungere a una golden power che possa creare delle difficoltà nella gestione, quindi non è detto che Orsel, l'amministratore delegato di Unicredit, voglia proseguire nell'operazione di acquisizione di Banco BPM. La partita rimane quindi aperta. D'altra parte Unicredit, come sappiamo, ha aperta anche la partita su Commerzbank, che è molto più rilevante e vuole forse svolgere un ruolo anche abbastanza importante nelle vicende generali, su cui, come è noto, si prevede un'assemblea molto importante per misurare se i Caltagirone saranno in grado di giocarsi la partita rispetto al consiglio d'amministrazione delle generali.
Intanto, visto che qualcuno ha scritto: ma è vera sta cosa di Elon Musk che regala $1 milione che firma la petizione contro i giudici attivisti del Wisconsin? Non solo è vera, ma è proprio lì in Wisconsin, perché in Wisconsin si vota per la Corte Suprema dello Stato, che attualmente è a maggioranza democratica. Poi uno si domanda come tutto questo possa essere legale, ma le cose che non dovrebbero e non potrebbero essere legali, ma lo sono, si stanno moltiplicando.
Avevamo un ennesimo questa settimana
in scaletta, per l'appunto.
Sì, perché l'ennesima vicenda di conflitto di interessi è emerso pochi giorni fa, due giorni fa, che la famiglia Trump ha lanciato una stablecoin in dollari. Qui il conflitto di interessi è ancora più, se volete, rilevante, perché stiamo parlando di una, le stablecoin sono ovviamente quelle monete digitali che si basano su un rapporto 1-1 col dollaro statunitense, sono supportati da titoli del tesoro a breve termine e altre liquidità in dollari non negoziabili che sono depositate presso una terza parte. La curiosità è che questo intervento, questo investimento di World Liberty Financial, la società con cui la famiglia opera nel campo delle criptovalute, è l'unico possibile, perché invece la Fed non lo può fare. La banca centrale ha ricevuto, quando è stato fatto l'ordine esecutivo lo scorso 23 gennaio sulle monete digitali, è stata bandita l'attività della banca centrale rispetto alle monete digitali, la possono fare solo i privati in dollari.
C'è la... Sì, 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 alle 8:55 minuti ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata del Giorno delle Locuste, di maschi, Louis Cousin e di tante altre cose. Io avrei voluto parlare volentieri al Demone del Tardi, ma non lo farò domani, perché domani c'è la direttrice Lorenza Ghidini con Detto Tra Noi. Magari riparliamo di queste e di altre cose tra 15 giorni, il sabato mattina, ma nel frattempo, prima di vedere se qualcuno ha risposto al quiz ancora più brutto sullo stesso tema, al volo una cosa, perché io ero convinto, cioè mi ero fatto quest'idea, che Mediaset ormai fosse una di quelle cose novecentesche, scivolate ormai,
infatti,
fuori dalla storia,
una
specie di grammofono della comunicazione. Invece vedo che è al centro di un grande gioco, sta lanciando un'OPA.
OPA su ProSiebenSat.
Su?
ProSiebenSat.
Cosa l'è?
Un operatore tedesco importante di televisione.
Hai capito, magari ne parliamo la prossima volta.
Eh sì, perché l'avevo messo in scaletta, ma non ci siamo stati. Siamo stati superati dalla cinquina del zio Tombo, dalla capanna dello zio Tombola.
La capanna dello zio Tombola, ma bravissimi! Il celebre
Mattia.
Romanzo sulla schiavitù e la cinquina.
Mattia è il primo che ha risposto.
Questo non hanno detto però che era ancora più brutto di quello di prima.
Nessuno.
È finita.
È finita.
Lasciamo la linea a Bacchetta, che abbraccerò in virtù del suo maglione giallo, color giallo del mio cicciobello di quando ero piccolo, e con questo abbraccio di fraternità, di pace, di fratellanza e sorellanza che rivolgiamo a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni.
Buon fine settimana.
Arrivederci.
Arrivederci.